With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
I dirigenti di Enimont sono arrivati a frotte da tutta Italia. Raul Gardini li ha chiamati a raccolta a Padova e a mezzogiorno del 24 febbraio 1990 il supercinema cittadino non riesce più a contenerli. In strada un centinaio di loro preme per entrare. Vengono messi degli altoparlanti per evitare la ressa. Questa è la cronaca del Corriere della Sera.
Dentro, in sala, ci sono 1500 manager, arrivati dal petrolchimico di Marghera, da Ferrara, Ravenna, Brindisi, Priolo, Gela, Ragusa, Augusta e Novara. Sono oltre 4000 i colletti bianchi del gigante della chimica italiana. Hanno detto di voler contare e determinare da protagonisti gli scenari della chimica italiana. E Gardini non li ha delusi. Ha parlato 15 minuti con pacatezza.
L'accordo tra Eni e Montedison è una privatizzazione a scadenza. Non voglio vendere Enimont. Sono un compratore e intendo mettere a disposizione di questa azienda il patrimonio di ricerca e di tecnologia per affrontare la sfida del mercato globale.
Poi Raul Gardini pronuncia la frase più famosa, quella che lo consegnerà alla storia e che troverete in ogni articolo, biografia o libro che lo riguardi. La chimica sono io. Una frase che, secondo molti, ha segnato il suo destino. Questo è Chiedi chi era Gardini, una serie in 5 episodi, uno ogni venerdì, realizzata da Piano P per il narratore audiolibri. Io sono Carlo Annese. In realtà, quella frase, la chimica sono io, non l'ha mai pronunciata. A Padova, scelta appositamente perché è la città del ministro delle partecipazioni statali Carlo Fracanzani, contrario alla privatizzazione della chimica, Gardini fa un altro discorso, diverso quantomeno nella forma. E non è una differenza da poco, anche se rileggendo le cronache di quei mesi non deve essere stato facile per i giornalisti star dietro al forsennato shopping di società e alle scatole cinesi in cui si snodava il suo impero, per cui c'era bisogno di semplificare alcuni concetti. In effetti, la fonte è sempre il Corriere, Gardini dice:
«Sono l'unico in Italia che è in grado di aggregare la chimica italiana. Un'azienda ha bisogno di un leader capace e meritevole e di manager in perfetta sintonia con le scelte aziendali. Chi non è d'accordo può andar via. Sono il capo della chimica italiana. Ho investito i soldi e la mia reputazione. Sarà bene che mi si creda, nell'interesse generale».
Siamo nel febbraio 1990. Gardini ha fatto diventare Ferruzzi Agricola Finanziaria una delle più grandi conglomerate nell'agroindustria. E prima in Europa nella lavorazione della barbabietola da zucchero con Eridania e Beghinsè, nella lavorazione dei cereali con Cerestar e nei semi oleosi con Oli e Risi, Central Soia e Les Yeux. È suo un terzo dei cereali comprati da Mosca e l'85% di quelli comprati da Pechino. Per spiegare cosa fosse quella realtà, Carlo Sama, tra i manager dell'epoca, oggi cita uno studio dell'Università di Harvard.
Virgolette, comincia così. Il Wall Street Journal nel 1989 ha riconosciuto il gruppo Ferruzzi nella sua lista delle 55 aziende che hanno fornito una leadership globale e che saranno i principali protagonisti nei prossimi decenni. Chiuse virgolette.
Ma Raul Gardini è soprattutto il padrone della Montedison, che farà fondere con la stessa Ferruzzi Agricola Finanziaria in una holding da 35.000 miliardi di lire di fatturato, ed è il protagonista della joint venture con l'ENI, l'ente di proprietà dello Stato, che conosciamo tutti almeno per il simbolo del cane a sei zampe, per creare un colosso europeo della chimica di cui voleva diventare capo assoluto. Il progetto si è concretizzato il 9 maggio 1989, non senza difficoltà, ma con uno slogan perentorio. Enimont, la chimica in una parola.
La vicenda di Gardini è la vicenda di un sognatore.
Questo è Ferruccio De Bortoli, ex direttore del Corriere della Sera e ora presidente della fondazione del quotidiano milanese.
E la vicenda anche che ci dice che non bisogna mai pensare, una volta ottenuto un successo personale, imprenditoriale, di società, di essere invincibili e di arrivare a dire la chimica sono io. Perché quando qualcuno dice la chimica sono io, la fisica sono io, evidentemente qualcosa è andato storto, o perlomeno molto andrà storto in seguito.
Dopo aver scalato la Mount Edison, tra il 1985 e il 1987, Gardini punta a diventare il numero uno della chimica italiana e non solo. Inevitabili le scintille con Leni.
Lui è Gianluca Barbera, l'autore del romanzo L'ultima notte di Raul Gardini, letto in audiolibro da Riccardo Ricobello, da dove parte l'idea di questo podcast.
Nell'88 Gardini intavola trattative con il presidente dell'ENI, Franco Reviglio. Meglio un accordo, si dice, che logorarsi vicendevolmente. Dopo il via libera del Parlamento, il 16 maggio dell'88, viene stilato un memorandum d'intenti per la nascita di Enimont. Mount Edison e ENI controlleranno il 40% ciascuno, mentre il 20% dovrà restare nella disponibilità del mercato. Il nuovo colosso chimico, nato da questa joint venture, si colloca da subito fra i primi 10 del mondo, con 20.000 dipendenti e oltre 14.000 miliardi di fatturato.
C'è però un problema. La fusione ha generato notevoli plusvalenze, cioè l'aumento del valore degli impianti conferiti rispetto a quello iscritto a bilancio. Per legge, le plusvalenze del socio privato devono essere tassate per il 47%, ma non quelle dell'ENI, in quanto azienda pubblica. Gardini ha chiesto lo stesso trattamento per Mount Edison senza riuscirci. Si è fidato delle promesse di alcuni politici, in particolare di Ciriaco De Mita, democristiano, in quel momento presidente del Consiglio. E sottolineo in quel momento, perché molto più che nei nostri ultimi anni, tra Conte 1, 2 e Draghi, i governi duravano pochi mesi e si assisteva a continui cambi di ministri, pur con maggioranze simili. De Mita adotta un decreto legge per la detassazione, ma il Parlamento non lo convertirà mai in legge.
Gardini è furioso. Le tasse che dovrebbe pagare ammontano a 1.200 miliardi, una cifra astronomica. Inoltre Enimont appare senza una guida. La parità tra le quote in capo a pubblico e privato ne limita fortemente l'operatività. Ma Gardini non è una persona da restarsene con le mani in mano e inizia a rastrellare le azioni Enimont sul mercato, violando i patti. E poi nel febbraio del 90 a Padova si presenta come il nuovo padrone di Enimont. È una sfida aperta allo Stato e l'inizio della fine.
Quando la vicenda sarà alle spalle, Raul Gardini risponderà così nell'autobiografia A modo mio alla domanda sul perché gli fu impedito di prendere Enimont. Il riferimento ovviamente è ai politici.
Perché questo avrebbe interrotto fatalmente alcune loro abitudini o consuetudini, che dir si voglia. È come svezzare i vitelli. Non si vogliono svezzare, cercano di rimanere attaccati alla mammella. Chi non vuole cambiare abitudini rispetto al progresso che vive, rimane attaccato alla mammella. Ricordiamoci però che vitelli di questo tipo finiscono per mangiarsi la madre.
E mentre si discute del matrimonio pubblico-privato più importante della nostra storia industriale, nell'estate dell'89 Gardini ha altre gatte da pelare che hanno conseguenze ferali per le casse del gruppo. Ve ne ho accennato già nel secondo episodio. Sto parlando della speculazione fallita al Board of Trade di Chicago, la borsa a termine delle merci.
L'enorme perdita sulla soia alla borsa di Chicago fu imputata in parte ufficialmente ad alcune aziende del gruppo, ma in gran parte fu pagata attingendo al patrimonio estero degli eredi Ferruzzi. Dato che Gardini, come si giustificò poi successivamente, non voleva in quella fase perdere la faccia, parole sue, e indebolirsi evidenziando una reale perdita tanto ingente, avendo in corso il braccio di ferro con il socio Eni per la gestione della joint venture Enimont.
Questo è di nuovo Carlo Sama, marito di Alessandra Ferruzzi, ultima dei quattro figli del fondatore del gruppo. Sama ha deciso di raccontare la sua verità su quei fatti in questo podcast e sottolinea che
tutto ciò che oggi ho raccontato e che in seguito racconterò risponde alla verità dei fatti anche sulla base di dati oggettivi ma soprattutto documentali.
Torniamo alle conseguenze di Chicago.
Il gestore al quale era intestato fiduciariamente il patrimonio estero tramite diverse società si chiama Pino Berlini e vive ancora in ottima salute, non solo finanziaria, a Losanna, in Svizzera. Era un giovane dipendente del gruppo, assunto da Serafino, che però rispondeva soltanto a Raugardini, in quanto alla morte di Serafino Ferruzzi e all'atto di assumere la leadership del gruppo, con delega ampia da parte dei suoi cognati, i quattro eredi di Serafino Ferruzzi, Gardini pretese e ottenne dalla famiglia delega piena alla gestione del gruppo e anche del patrimonio estero su cui nessuno poteva pretendere resoconti, dare disposizioni e operare.
Berlini, dice in sostanza Sama, prendeva ordini solo da Gardini e nessun altro poteva mettere il naso.
Compresi gli eredi azionisti, legittimi proprietari, che però, avendo concesso la delega totale a Gardini, si erano praticamente legati mani e piedi e poi in aggiunta anche con un bavaglio sulla bocca. Fu quello di Pino Berlini un tradimento, un venir meno all'incarico ricevuto da Serafino Ferruzzi di tutelare tutti quattro i suoi figli. Alessandro ed io denunciamo la magistratura svizzera Pino Berlini per non aver fornito il resoconto contabile e vincemmo la causa che però non riuscimmo a far valere.
Enimont e la speculazione fallita di Chicago, dunque, sono strettamente legate. Il gruppo Ferruzzi non è mai stato così in difficoltà. Per di più, la scommessa totale sulla fusione della chimica in una sola parola, che avrebbe dovuto generare un'azienda leader in Europa, sta per finire prima ancora di iniziare.
Alla luce dei fatti di quello che è accaduto, oggi mi viene da dire che fu una ripubblicizzazione della chimica Montedison.
Questo è Cesare Peruzzi, autore con Gardini della sua autobiografia.
Cioè lo Stato si riprese una parte di quella chimica che era all'origine pubblica, poi diventata privata, poi gestita sempre comunque sotto il grande scudo di Mediobanca e nel momento in cui entrò Gardini era scappata fuori da ogni controllo, ecco.
La svolta arriva il 5 settembre 1990. Gardini e la politica sono talmente inconciliabili che il ministro delle partecipazioni statali lascia uno spiraglio per una soluzione finale. Viene chiamato il patto del cowboy, cioè una delle due parti stabilirà il prezzo, l'altra deciderà se vendere o comprare. In questo momento il ministro non è più Fracanzani, quello che Gardini ha indicato come il nemico arringando la folla a Padova, ma Franco Piga. E il presidente del Consiglio è Giulio Andreotti, non più De Mita. Entrambi, comunque, sono democristiani.
Io mi sono sempre immaginato che valutare le azioni sia una cosa difficilissima. In questa vicenda ho scoperto che invece no, si fa a occhio. Dipende da qual è il fine che vuoi raggiungere.
Questo è Piercamillo Davigo, all'epoca magistrato del pool di Mani Pulite, che un anno e mezzo più tardi avrebbe avviato l'inchiesta sulla corruzione da cui l'Italia sarebbe stata squassata.
Quando Eni scopre di essere stata raggirata perché Gardini ha rastrellato le azioni, si scioglie la società e viene fatto quello che è stato chiamato erroneamente il patto del cowboy, il patto della roulette russa, cioè uno indica il prezzo e l'altro sceglie se comprare o vendere. Quindi è un meccanismo che dovrebbe garantire, supponendo però che entrambi i soggetti vogliano perseguire il proprio interesse. Se invece uno tira a perdere, è chiaro che fa un'offerta bassa, così l'altro compra.
Nella logica di Davigo c'è la chiave dell'inchiesta sulla maxi tangente Enimont e del processo simbolo di Mani Pulite. Ci arrivo tra un attimo. Prima voglio raccontarvi un altro passaggio. Il 9 novembre 1990, il presidente vicario del Tribunale di Milano, Diego Curtò, ordina il blocco provvisorio delle quote Enimont di Eni e Montedison per evitare altre scalate in borsa. Anche questo viene letto come un avvertimento. Chi vuole sfidare la politica non ha vita facile. Gardini lo capisce e, malgrado le promesse fatte ai 1500 colletti bianchi accorsi a Padova, di cui vi parlavo all'inizio, decide di vendere. Non ci crederete, ma 3 anni più tardi il giudice Courtois verrà condannato per aver ricevuto una tangente da Vincenzo Palladino, vicepresidente della banca commerciale a cui aveva affidato la gestione delle azioni bloccate. E Palladino, a sua volta, sarà arrestato per concussione per aver chiesto e ricevuto 5 miliardi da Montedison per la custodia del pacchetto di quote per 22 giorni. Incredibile, eh? Il 18 novembre l'ENI fissa il valore delle azioni come previsto dal patto del cowboy. 1.605 lire ciascuna per un totale di 2.805 miliardi di lire, più di 2 miliardi di euro di oggi. Un prezzo molto generoso perché pochi mesi prima un'azione Enimont valeva appena 1.000 lire. Il 22 novembre Montedison annuncia la cessione delle proprie quote e Raul Gardini si dimette da tutte le cariche per incompatibilità ideologica col sistema politico, conservando solo la presidenza della Serafino Ferruzzi, la cassaforte del gruppo. Franco Piga, il ministro delle partecipazioni statali accusato di averlo favorito, muore di infarto un mese dopo. È la prima di una scia di morti che conduce fatalmente a quella da cui siamo partiti in questo podcast, il suicidio di Gardini, 2 anni e mezzo più tardi. L'avventura di Enimont finisce così, ma quei 2.805 miliardi sono molto più di un premio di consolazione e di lì a poco faranno accendere i fari dei giudici di Milano, la capitale morale del paese, che per tutti diventerà Tangentopoli.
L'ho definita Tangentopoli prima di Tangentopoli perché nonostante a Milano tutti negassero la presenza delle mazzette, esattamente come negavano la presenza di Cosa Nostra, c'erano dei comportamenti abbastanza ripetitivi.
Questo è Piero Colaprico, allora cronista di giudiziaria della Repubblica.
Uno di questi fu molto divertente perché era un funzionario dell'urbanistica che al mattino negava qualsiasi permesso, mansarda, allargamento del balcone, berso, qualsiasi cosa. Però diceva, io ho un'agenzia vicino all'urbanistica, quindi lui il pomeriggio si toglieva le mezze maniche di stoffa, metteva la giacca di cammello e quello che vietava al mattino, al pomeriggio, in cambio di 500.000 lire, 1 milione di lire, vale a dire 500 euro al massimo, faceva approvare queste pratiche edilizie. E quindi Tangentopoli venne prima un po' dell'arresto di Mario Chiesa nel febbraio del 92 e l'adottarono i titolisti di Repubblica, la ripresero le televisioni e poi dopo un po' la ripresero tutti.
Della città delle tangenti si parla in tutto il mondo e i corrispondenti dei giornali stranieri si affannano a restituire il difficile contesto dell'Italia dei primi anni 90. Questo è Richard Heuzé, all'epoca corrispondente del quotidiano francese Le Figaro.
È stato noiosissimo perché ogni mattina chi è stato arrestato oggi? E alla fine per un corrispondente si andava sempre di peggio in peggio, cominciando da il Mariolo di Milano Chiesa. Quello che ha sorpreso ovviamente è il coinvolgimento di tutta la classe politica, perché non si è capito subito che queste tangenti di Mani Pulite veniva ripartito tra tutta la classe politica. E c'è stato un periodo di profondo disgusto di fronte a queste malversazioni. Adesso si vede che Mani Pulite non era tutto convincente da parte della giustizia, in particolare di Di Pietro. Ci sono state delle esagerazioni nella procedura, però diciamo che un insieme di classi politiche sono state portate via.
Ho chiesto ad Antonio Di Pietro se volesse rispondere a qualche domanda. Al telefono mi ha detto di aver fatto un fioretto per cui non avrebbe più rilasciato interviste e io mi son ben guardato dal violare un patto così sacro. Di Pietro è stato il simbolo di quel periodo, insieme a Gherardo Colombo, Piercamillo Davigo e Francesco Greco. Guidati dal capo della Procura di Milano, Francesco Saverio Borrelli, diventarono delle celebrità. Avete presente la scena del film Gli Intoccabili, in cui i 4 eroi procedono con passo sicuro? Ecco, gli uomini del pool avevano la stessa consapevolezza, fin da quando il 17 febbraio 1992 avevano preso con le mani in una borsa piena di soldi il mariuolo di cui parlava José. Così il segretario socialista Bettino Craxi aveva definito Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio di Milano, per prendere le distanze.
Chiesa, dopo un po', decide di collaborare a sua volta.
Questo è di nuovo Pier Camillo Davigo.
Secondo me per due fattori. Primo è che Craxi dice: adesso mi trovo in campagna elettorale un mariuolo che ha preso i soldi, quando in 50 anni in questa città, cioè Milano, nessun amministratore del mio partito è mai stato condannato in via definitiva per reati contro la pubblica amministrazione. Questo si era sentito scaricato, un isolato mariuolo.
Mario Chiesa, racconta Davigo, era reduce poi da una difficile separazione coniugale. La moglie, insoddisfatta dall'andamento della causa, aveva raccontato a Di Pietro che il marito guadagnava molto più di quello che sembrasse e aveva dei conti in Svizzera, i cui nomi fittizi di riconoscimento erano quelli di alcune acque minerali. Quando l'avvocato di Chiesa si presenta dal PM dopo l'arresto, Di Pietro gli dice:
dica al suo cliente che l'acqua minerale è finita perché aveva sequestrato i due conti. Allora, di fronte a queste due cose, il blocco dei suoi soldi e l'essere stato scaricato al suo partito, Chiesa comincia a parlare, chiama in correità 8 imprenditori che l'hanno corrotto, i quali a loro volta arrestati chiamano in correità altri politici che hanno corrotto, i quali arrestati, e così c'è la deflagrazione.
Questo, se vi ricordate, è l'effetto domino di cui Davigo parlava nel primo episodio. Non è facile oggi restituire il contesto emotivo di quei giorni, i giudici che diventano eroi popolari, gli imputati e i testimoni eccellenti che sfilano in tribunale, incapaci di una strategia difensiva o con la bava agli angoli della bocca come il segretario democristiano Arnaldo Forlani, e soprattutto la televisione che porta nelle case lo show dal Palazzo di Giustizia. Il processo per la madre di tutte le tangenti, mazzette distribuite a parlamentari, ministri e dirigenti dell'ENI per un totale di 150 miliardi di lire, 130 milioni di euro di oggi, per fissare il miglior prezzo affinché Montedison uscisse da Enimont.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Questo è Bettino Craxi, interrogato da Di Pietro nell'udienza del 17 dicembre 1993. Fino a pochi mesi prima, Craxi è stato uno dei politici più potenti d'Italia, il primo socialista a diventare presidente del Consiglio.
Onorevole Craxi, qui stiamo discutendo se la Montedison abbia versato o meno denaro a taluni politici o a taluni segreterie di partito. Lei è al corrente se il suo partito, il Partito Socialista Italiano, negli anni abbia mai ricevuto denaro dalle imprese in modo difforme dalla legge sul finanziamento dei partiti?
Né la Montedison, né il gruppo Ferruzzi, né il dottor Sama, né altri, né direttamente né per interposta persona, a me personalmente non hanno mai dato una lira. Diversamente, tanto il gruppo Ferruzzi che il gruppo Montedison hanno versato contributi all'amministrazione del partito, a partire da quando non saprei dire, ma certamente da molti anni. Del resto Montedison e Ferruzzi non versavano solo al Partito Socialista. Io ero perfettamente al corrente, ma non solo quando sono stato segretario del partito, ma io sono sempre stato al corrente della natura non regolare dei finanziamenti ai partiti e al mio partito. L'ho cominciato a capire quando portavo i pantaloni alla Zuava.
Secondo Giovanni Landi, autore di uno dei pochi libri su questo caso, le indagini sulle tangenti Enimont iniziano alla fine del 1992. E anche qui, come per la morte di Gardini, A dare il là sono le dichiarazioni di Giuseppe Garofano, diventato presidente di Montedison, con Sama amministratore delegato, dopo le dimissioni dello stesso Gardini. Garofano ammette di aver dato 200 milioni al segretario della Democrazia Cristiana Lombarda per le elezioni regionali del 90, ma dice di averlo fatto a titolo personale. Del resto è molto vicino all'Opus Dei, la più potente organizzazione cattolica, tanto da essere chiamato il cardinale. Poi però si rende latitante. Poco dopo, la Procura di Roma indaga Sergio Castellari, ex direttore generale delle partecipazioni statali, che il 25 febbraio 1993 viene trovato morto vicino a Sacrofano col viso sfregiato da un proiettile. Viene archiviato come suicidio, ma ci credono in pochi. Due giorni dopo è il nome di Raul Gardini a comparire per la prima volta nelle liste dei giudici di Milano, insieme a quello di Sergio Cragnotti, amministratore delegato nella breve vita di Enimont e molti anni dopo presidente della squadra di calcio della Lazio. Entrambi ricevono un avviso di garanzia, quanto basta in quei mesi per essere già considerati colpevoli. Eppure, un avviso di garanzia è un modo per dire «sto indagando su di te», ti avviso, appunto, così puoi preparare la tua difesa. Sapete quante persone furono indagate durante Mani Pulite? Più di 2.500. Di queste oltre 1.400 condannate per corruzione, concussione, falso in bilancio e finanziamento illecito dei partiti. 540 assolte. Gli avvisi di garanzia furono 25.000. Numeri impressionanti, che certificano la valanga che travolse politica e affari.
C'era il teorema in base al quale se uno tirava dentro un altro paio di persone, quindi faceva svelare dei nuovi fatti, sarebbe uscito fuori dal contesto criminoso.
Lui è di nuovo il giornalista Piero Colaprico.
Ora, questo può sembrare difficile da leggere con il senno di oggi, ma a quei tempi era una valanga di confessioni. Cioè c'era gente che, come diceva sempre lo stesso Di Pietro, a volte qualcuno voleva confessare direttamente al citofono quando arrivavano i finanzieri.
L'avviso di garanzia per Gardini non riguarda Tangenti, ma l'inizio della vicenda Enimont. L'ipotesi è che Montedison, che peraltro aveva tenuto per sé le due aziende migliori, Ausimont e l'americana Highmont, abbia gonfiato il valore dei beni e dei crediti conferiti nella fusione con Eni. Il provvedimento è firmato da Francesco Greco, ma in ogni articolo di giornale c'è sempre, inevitabilmente, un riferimento ad Antonio Di Pietro. È lui il primo attore. A tempi teatrali, gesti eclatanti, si toglie la toga per protesta o sorride sornione alle ammissioni di Craxi. E a lui si inneggia nelle scritte sui muri della città. Viva il pool, viva Mani Pulite, forza Di Pietro. Anche mia moglie, allora 25enne, partecipò a una fiaccolata davanti al Palazzo di Giustizia. Glielo ha ricordato un'amica chiacchierando di questo podcast. Lei lo ha rimosso, le sembrava impossibile. Anche a me sembra impossibile aver rimosso il fatto che negli stessi giorni in cui moriva Gardini, Milano fu colpita da un attentato mafioso in via Palestro. C'è voluta la testimonianza di Piero Colaprico a ricordarmelo.
Via Palestro faceva parte della strategia messa in piedi da Totò Riina, che, arrabbiato per l'arresto, aveva affidato ai fratelli Graviano una serie di bombe in Italia. Roma, Firenze, via Georgofili e Milano, appunto. La bomba venne messa al PAC, Padiglione d'Arte Contemporanea. Qualcuno vide qualcosa, arrivarono vigili del fuoco e vigili urbani, ma la bomba esplose, quindi caddero degli uomini con la divisa. Una di queste schegge andò a colpire un povero migrante marocchino che stava lì nel parco di Porta Venezia. Io corsi sul posto subito, mi ricordo, fa parte di uno degli shock della mia vita. C'erano fiamme dappertutto perché era scoppiata la conduttura del gas e c'erano questi alberi in fiamme, il tetto crollato.
Il 30 luglio 1993, ai funerali delle vittime di Via Palestro, i giudici di Mani Pulite vengono avvolti dall'abbraccio della gente mentre attraversano la galleria del Duomo. C'è una foto che lo documenta, loro in primo piano, alle spalle una folla sterminata. Sembra una riedizione del Quarto Stato, il quadro di Pellizza da Volpedo. L'impatto è lo stesso. Quando entrano in chiesa si leva un applauso, ma il cardinal Martini, che officia la messa, lo stigmatizza.
La gente amava i giudici di mani pulite, sembravano dei supereroi venuti a mettere ordine dopo anni di ingiustizie, anche se alcune morti controverse avevano fatto vacillare le certezze di molti.
Questo è di nuovo Gianluca Barbera, l'autore dell'audiolibro L'ultima notte di Raul Gardini, disponibile nelle app a pagamento per i contenuti audio e su ilnarratore.com.
Prima quella del ministro Franco Piga, poi il suicidio di Sergio Moroni, destinatario di due avvisi di garanzia in quell'estate, che scriverà una lettera all'allora presidente della Camera Napolitano in cui dirà: «Mi auguro che questo gesto serva ad evitare che altri abbiano a patire le stesse sofferenze morali che ho dovuto subire io in queste settimane». E poi la strana morte di Sergio Castellari, il suicidio di Gabriele Cagliari, presidente dell'ENI, e tre giorni dopo, il 23 luglio 1993, la morte di Gardini.
Oltre a questi ci furono altri suicidi meno noti, almeno una quarantina.
Un solo detenuto si è suicidato, Cagliari, e non era nostro.
Piercamillo Davigo ha sempre respinto le accuse di aver provocato o indotto morti violente. Ancora oggi gli indagati servivano alle indagini, tanto che a un certo punto gli ho chiesto quale fu la sua reazione alla notizia del suicidio di Gardini.
È una tragedia perché si essiccava una pista che prometteva di essere molto utile a seguito della morte di Gardini. Sama aveva reso dichiarazioni, ma Sama non era uno che avesse avuto i contatti che erano importanti. Quindi si è essiccata una pista di indagine che era molto promettente. Era stato un colpo di fortuna straordinario che Garofano chiedesse di tornare in Italia, perché impediva un depistaggio.
A innescare la tragica accelerazione degli eventi, come dicevo prima, è il ritorno sulla scena di Giuseppe Garofano, il cardinale, che finisce la sua latitanza a Ginevra.
Io ho fatto un'ipotesi, potrebbe essere questa: viene arrestato il presidente di Montedison in Svizzera, probabilmente sulla base di una soffiata. Immagino io che, poiché una procedura di estradizione richiede molto tempo, perché gli imputati si battono per non essere estradati, che ci fosse in animo l'idea di dare la colpa a Garofano di tutto, cioè di dire che quello detenuto all'estero era stato artefice di tutto, confidando che prima o poi venisse scarcerato all'estero, si rendesse irreperibile e quindi... Se non che Garofano stupì tutti, perché quando Di Pietro andò in Svizzera a parlare con i colleghi, Garofano disse: io voglio essere estradato immediatamente, voglio tornare subito in Italia, perché probabilmente aveva capito che facevano spegnere il cerino in mano a lui. Addirittura Di Pietro lo riporta in Italia usando i carabinieri della sua scorta, per la traduzione, quindi torna immediatamente. Gardini, che avrebbe dovuto essere interrogato l'indomani, i suoi avvocati hanno concordato con Di Pietro la presentazione spontanea per rendere dichiarazioni, quella notte si suicida.
Garofano è un amico personale, una persona di cui ho grande stima, e nella Montedison dell'epoca era anche un tipo di dirigente di vertice assoluto, ma non identificabile col dirigente chimico.
Questo è Roberto Michetti, che è stato a lungo nel gruppo Ferruzzi e poi accanto a Raul Gardini con il ruolo di responsabile finanziario.
I dirigenti chimici sono dei dirigenti di grandissimo valore, però hanno una vocazione sull'industria chimica più che sulla finanza, il che è normale del resto. Garofano era più finanziere.
Procediamo alla costituzione delle parti. Io ho la rinuncia di Cusani a presenziare l'odierna udienza, quindi è rinunziante.
Presidente, c'è costituzione di parte civile, quando crede.
Sì, per la difesa è presente l'avvocato Spazzali con l'avvocato Plastina.
Il processo si apre alla fine di ottobre del 1993 e passerà alla storia anche per una inquadratura ricorrente nelle dirette delle udienze. Il volto da sfinge di Sergio Cusani, consulente finanziario prima di Gardini e poi da giugno del 91 del suo successore Carlo Sama. Cusani è considerato dai giudici il cervello operativo del sistema con il quale Montedison ha distribuito tangenti. Lui si assume le proprie responsabilità senza però fare i nomi dei destinatari ed è l'unico imputato nel giudizio immediato che viene stralciato dall'inchiesta principale. Di fatto però, insieme a lui, viene processato l'intero mondo politico. Questo è di nuovo il giornalista Piero Colaprico.
Anche in questo caso Di Pietro adotta una strategia molto particolare, e cioè prende Sergio Cusani, che era l'uomo di collegamento tra il pirata Gardini e il sistema dei partiti, soprattutto il Partito Socialista, e lo mette in galera senza nessun tipo di problema. Cusani, a differenza della stragrande maggioranza di indagati e imputati di Tangentopoli, decide di non parlare. Sceglie come avvocato Giuliano Spazzali, che è un avvocato che ha difeso spesso irriducibili o dei trafficanti o del terrorismo, eccetera. Comunque gente che non confessa, quindi viene scelto apposta da Cusani per avere il muro contro muro, non prevedendo però che la strategia di Di Pietro era, ed è ancora consentito, prevedeva di indagare come indagato in procedimento connesso, con l'obbligo però di testimonianza. Per cui, mentre il processato vero era solo uno, ed era Sergio Cusani, in realtà sfilava in qualità di testimone tutta la Prima Repubblica.
Molti nomi a un trentenne di oggi dicono poco o nulla. Allora invece erano i big, gli intoccabili di quella Prima Repubblica. Craxi, Martelli, Bossi, Cirino Pomicino, Altissimo, Forlani, De Michelis, La Malfa. Tutti composizioni di alto livello in partiti che dopo Tangentopoli e il primo governo Berlusconi del 94 sono in buona parte scomparsi o ridotti a sigle vuote.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Le indagini, gli interrogatori e le deposizioni in aula consentono di stabilire che ognuno di loro, con importi diversi a seconda del peso politico e più o meno indirettamente, ha ricevuto tangenti come segno di riconoscenza per aver contribuito a trovare le condizioni migliori per far uscire Monte Edison da Enimont. Dalle stesse indagini emerge che già nel 1987, quando Gardini aveva scalato la Monte Edison, e poi ancora nell'89, quando cercò di ottenere gli sgravi fiscali sulle plusvalenze dalla fusione con Eni, erano state elargite parecchie mazzette. Soprattutto al tesoriere democristiano Severino Citaristi, lo racconta Pino Berlini, gestore dei fondi esteri del gruppo, nell'interrogatorio del 24 luglio 1993, il giorno dopo la morte di Gardini, ma anche al Partito Comunista, come dichiara invece Carlo Sama in un'udienza. 1 miliardo di lire, portato personalmente da Gardini nella sede del principale partito di opposizione, in una borsa piena di contanti. Il reato, però, era compreso tra quelli dell'amnistia del 1990 e quindi non più perseguibile. Garofano, Sama, Cusani e Berlini dicono ai giudici che a dare indicazioni perché già 1 mese dopo la fine della vicenda Enimont si cominciasse a distribuire tangenti era stato Raul Gardini. E dicono che le prime mazzette sono state pagate attingendo al tesoro estero che Serafino Ferruzzi aveva lasciato in eredità ai figli prima di morire. Questo è di nuovo Carlo Sama.
Ed è da qui che Pino Berlini, vedendo esaurirsi il patrimonio che aveva ricevuto in gestione e messo a disposizione di Raul Gardini, che a quel punto si poteva considerare quasi prosciugato, si inventò con i suoi consulenti e mise in piedi insieme ad altri un sistema di back-to-back utilizzando fondi della Monte Edison.
In cosa consistesse il back-to-back lo ha spiegato lo stesso Berlini nell'interrogatorio del 24 luglio. Grandi quantità di denaro depositate a garanzia dalla società della Ferruzzi Monte Edison in banche di paradisi fiscali per ottenere prestiti a favore di società offshore controllate dallo stesso Berlini, che il Corriere della Sera definiva nelle cronache dell'epoca lo gnomo della finanza Ferruzzi. Il grosso delle tangenti, però, circa 93 miliardi di lire su un totale di 150, è passato attraverso conti occulti aperti presso lo IOR, la Banca del Vaticano. Con la complicità del costruttore Domenico Bonifaci, su quei conti paralleli, controllati da un alto prelato, Monsignor Donato De Bonis, con la partecipazione di Luigi Bisignani, allora responsabile delle relazioni esterne di Monte Edison e poi al centro di varie altre vicende, venivano depositati titoli di Stato e passati all'incasso, quindi trasformati in contanti, prelevati o girati ad altre banche per pagare le tangenti. Il Corriere inizia a scriverne il 16 ottobre 1993. Virgolette, la Procura di Milano ha già inviato una rogatoria alle autorità vaticane per avere notizie su questa massa di CCT sporchi finita nei forzieri dello IOR. Chiede di sapere chi ha consegnato i certificati, che fine hanno fatto e, nel caso in cui siano già stati cambiati, chi abbia incassato il malloppo. Arriverà una risposta? Chiuse virgolette. L'intero percorso sarà in effetti ricostruito solo nel 2009 dal giornalista Gianluigi Nuzzi nel libro Vaticano S.P.A., grazie all'apertura dell'archivio di un altro importante prelato dello IOR, Monsignor Renato Dardozzi. Nel libro si legge:
Bisignani presenta Carlo Sama a De Bonis. L'8 maggio 1991, Sama con la futura sposa Alessandra Ferruzzi e Sergio Cusani salgono ai piani alti dello IOR e aprono il conto Fondo San Serafino, destinato ovviamente a opere di bene. Tasso di interesse dell'8,25%. Di lì a qualche giorno, sul conto vengono depositati 36 miliardi di lire in CCT. De Bonis, pur senza alcun potere di firma, dispone un bonifico da 9,8 miliardi per la società di banca svizzera di Chiasso, su un deposito riconducibile a Mauro Giallombardo, uomo di fiducia dei conti segreti del Partito Socialista e di Bettino Craxi. È la seconda tranche della maxi tangente. Nell'estate del 1991, mentre De Bonis, Bisignani e Cusani continuano nelle frenetiche triangolazioni finanziarie per pagare i politici, Sama e Alessandra Ferruzzi si sposano nella chiesa di Sant'Anna in Vaticano. A celebrare il matrimonio, Monsignor De Bonis.
Fate attenzione alle date. L'8 maggio 1991, quando viene aperto il conto Fondo San Serafino, Raul Gardini fa ancora parte del gruppo Ferruzzi. Ne sarà estromesso l'11 giugno e oltre quella data verranno pagate altre tangenti. A questo si appella chi oggi difende la sua figura, come Roberto Michetti, che gli è rimasto vicino fino all'ultimo.
Purtroppo la morte di Gardini ha creato un naturale responsabile che sicuramente, da un punto di vista economico-finanziario, è Gardini che è responsabile di molte cose, ma non è certamente responsabile fisico dei 2 anni in cui lui non era al potere e anzi in quel periodo non c'era assolutamente nessun contatto.
Molti dettagli furono forniti ai giudici e durante il processo da Carlo Sama, il quale, a differenza di Sergio Cusani, decise di raccontare a chi venivano date le mazzette. Oggi gli ho chiesto che motivo avesse la Montedison di farlo.
La cosiddetta tangente Enimon fu una tangente oltremodo anomala, perché pagata dal gruppo Ferruzzi non per intracciare rapporti d'affari con la politica, bensì per non avere più niente a che fare con la politica stessa. Il pagamento al sistema dei partiti e non solo fu deciso da Raul Gardini un pomeriggio a casa sua a Milano in un incontro con il vicepresidente della Banca Commerciale Italiana e custode giudiziario delle azioni Enimon sotto sequestro deciso dal giudice Courtois, risultato poi corrotto da Leni, e con il presidente della stessa Banca Commerciale Italiana, che consideravano che per il sistema politico sarebbero serviti almeno 100 miliardi di lire per tutti i costi annessi e connessi, commissioni agli intermediari comprese.
E per rispondere a quanti hanno sostenuto negli anni, appunto, che Gardini non potesse essere la mente di questo meccanismo, Sama afferma:
il pagamento al sistema politico, lo ripeto, fu voluto e deciso da Raul Gardini, che comunque aveva tutti i poteri per farlo ed era il solo che poteva farlo. E perché, come disse lui stesso, serviva soprattutto per difendere il fatturato del gruppo Ferruzzi Montedison di più di 30.000 miliardi di lire rimasto al socio di controllo, la famiglia Ferruzzi, dopo la cessione di Enimont a Leni.
Allora, in nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535, dichiara Sergio Cusani responsabile dei reati a lui ascritti, ad esclusione di quelli di cui i capi 6 e 7, con le seguenti precisazioni.
Sergio Cusani verrà condannato in primo grado a 8 anni di carcere, uno in più della richiesta del pubblico ministero. Ma prima della sentenza chiede di rendere alcune dichiarazioni che contengono un atto di accusa contro i metodi di Antonio Di Pietro.
mi sono preso del traditore, 3 volte traditore, di Gardini, di Same, famiglia Ferruzzi, dei politici, anzi 4 volte traditore perché è stata giunta la giustizia. Ma questo non basta perché in più avrei portato Raul Gardini a una tale disperazione da armargli la mano per il suo suicidio, praticamente un assassino. La requisitoria del pubblico ministero è stata violentissima, è stata, devo dire, una valanga anche di insulti sul piano personale mio, e tanto più pesante perché il pubblico ministero ha ormai un potere di persuasione, di convincimento, ha un potere comunicazionale, è un personaggio che nel nostro paese è diventato importantissimo. Io invece vorrei dare la mia versione sulla morte del dottor Gardini. È il metodo di questa indagine che ha oggettivamente portato Gardini al suicidio, perché è stato tenuto per settimane e settimane sulla graticola, in preda a una parossistica tensione nervosa. Gardini aveva infatti richiesto ripetutamente di essere sentito, ma da libero non lo si voleva interrogare. Prima lo si voleva privare della libertà, ma Raul Gardini ha giocato d'anticipo e si è sottratto a questo iniquo disegno della procura.
La sentenza definitiva viene pronunciata il 13 giugno 1998. 2 anni e 4 mesi al segretario democristiano Forlani, 3 anni al tesoriere Citaristi, 8 mesi a Umberto Bossi, capo della Lega, e a Renato Altissimo, leader del Partito Liberale, 2 anni e 6 mesi a Luigi Bisignani, il tramite con lo IOR, Carlo Sama, che aveva già fatto 3 mesi di carcerazione preventiva, e Giuseppe Garofano vengono condannati a 3 anni di reclusione per finanziamento illecito dei partiti e falso in bilancio. Ma sono i primi a usufruire della nuova legge per l'affidamento ai servizi sociali, per cui non tornano in prigione. Sergio Cusani, condannato in via definitiva a 5 anni e 10 mesi, si impegnerà a lungo in progetti per il miglioramento delle condizioni dei detenuti e per la finanza etica. Successivamente saranno condannati anche il democristiano Paolo Cirino Pomicino a 1 anno e 8 mesi, Bettino Craxi a 3 anni, ma l'ex segretario socialista morirà ad Hammamet 3 mesi dopo la sentenza, e Claudio Martelli a 8 mesi. Il 6 dicembre 1994, appena conclusa la requisitoria nel processo d'appello, Antonio Di Pietro si è dimesso dalla magistratura per poi entrare in politica. Che cosa abbia lasciato quell'esperienza collettiva e perché, come per la figura di Raul Gardini, può essere utile e importante parlarne oggi, l'ho chiesto a Piercamillo Davigo, che nel 2021 ha scritto un libro dal titolo molto eloquente, L'occasione mancata.
Sono certamente cambiate alcune cose. I criminologi indicano 3 livelli di corruzione. La corruzione amministrativa decentrata, fatta di tante piccole tangenti che coinvolgono moltissime persone, sia dal lato di chi paga che dal lato di chi prende. La corruzione amministrativa accentrata, dove ci sono tangenti molto rilevanti, pagati da pochi soggetti a pochi soggetti, e la state capture, cioè la cattura dello Stato, quando l'intero Stato viene comprato. Ecco, io voglio sperare che al terzo livello l'Italia non sia arrivata. Ci siamo andati vicino però, con le leggi a persona e cose di questo genere. La mia sensazione è che la corruzione amministrativa accentrata non ci sia più, mentre la corruzione amministrativa decentrata c'era ed è rimasta. Ci sono gli indici di percezione della corruzione. L'Italia è lievemente migliorata, ma solo lievemente. C'è un indice, l'indice Golden Peachy, che misura la corruzione sulla base del costo delle opere pubbliche. Ora, le opere pubbliche in Italia costano mediamente il doppio del resto d'Europa, e in più le opere pubbliche sono fatte frequentemente male. I ponti crollano, le gallerie crollano, le strade hanno frane e via di questo passo. Vorrà pure dire qualcosa. E questa qui non è più percezione, sono dati oggettivi.
Oltre alle testimonianze e alle confessioni, degli atti del processo Enimont fanno parte alcuni oggetti, piccoli ma significativi. Come l'agendina su cui Raul Gardini appuntava, spesso di notte, pensieri, strategie e acquisizioni da portare a termine. Carlo Sama mi ha mostrato le fotocopie di alcune pagine in una videocall.
Questo documento è un documento che è stato sequestrato dalla Procura della Repubblica di Ravenna, trasferito alla Procura della Repubblica di Milano ed ovviamente nel processo Enimont il mio avvocato è riuscito ad averla. Questa agendina dice la verità, svela molti segreti, l'ha scritta Raul Gardini.
Ve ne parlerò nel prossimo episodio. l'ultimo di questa serie. Chiedi chi era Gardini è un podcast di Piano P realizzato per Il Narratore Audiolibri, testi di Carlo Annese ed Enrico Racca, letture di Giuseppe Lorusso e Alberto Onofrietti. Grazie a Radio Radicale per gli estratti dalle udienze del processo Cusani e grazie a Francesca Negri. Editing audio di Giulia Pacchiarini, montaggio di Federico Caruso, produzione di Carlo Annese. L'audiolibro L'ultima notte di Raul Gardini di Gianluca Barbera, letto da Riccardo Ricobello, è disponibile nelle app di Audible e Storytel e nel sito ilnarratore.com.